Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi per questo appuntamento con Non Solo Sport del lunedì. Saluto subito in studio Antonio Menenti, grazie, nostro commentatore.
Buona giornata.
Buona giornata, tra qualche istante i vari collegamenti con Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tra qualche istante avremo Don Leonardo Biancalani, ma saluto subito il professor Luigi Zulli, che è primario di medicina delle urgenze del pronto soccorso presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, nonché medico sportivo. Professor Zulli, grazie per essere ancora sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Noi vogliamo, come annunciato già la scorsa settimana, per un po' di tempo, aprire brevemente con lei questo programma sportivo per una sensibilizzazione, per una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione sportiva, soprattutto per chi fa sport, sia a livello professionistico che a livello amatoriale. Professore.
La ringrazio infinitamente di questo invito e del fatto di ogni lunedì rinnovare questo invito a tutti quelli che fanno sport, soprattutto a livello non professionistico, soprattutto a livello non agonistico, per i quali la prevenzione forse non arriva particolarmente a tutti. Quindi la ringrazio di questo invito, perché in questa sede voglio rinnovare l'invito a tutti, soprattutto quelli che non fanno sport agonistico, di fare le visite medico-sportive preventive almeno una volta all'anno, sia ragazzi al di sotto dei 12 anni, sia soprattutto adulti che non praticano più attività professionistiche e non si allenano regolarmente, soprattutto persone che sono in sovrappeso. A loro l'invito di fare una visita specialistica medico-sportiva con accertamenti cardiologici di base, almeno un elettrocardiogramma, possibilmente anche un elettrocardiogramma sotto sforzo, salvo poi, a discrezione del medico specialista, di prescrivere ulteriori indagini di secondo livello.
Questo soprattutto anche per chi va in palestra e magari si fa fare un certificato dal medico di famiglia, così come se fosse un documento molto semplice, senza nessun controllo.
Dottor Collodi, lei ha centrato il problema. Purtroppo oggi c'è, tra virgolette, molta faciloneria. Qualsiasi attività che preveda un impegno dal punto di vista cardiaco, cardiologico, cardiovascolare e muscolare deve essere fatto in pieno benessere. Per cui, per poterlo fare in pieno benessere, ci vuole il certificato di buona salute redatto secondo canoni, appunto, che prevedono un'accurata visita cardiologica e accertamenti strumentali di base.
È in ballo la vita e la morte, questo si può dire, anche se apparentemente può sembrare esagerato, ma è così.
Sì, sicuramente, e sicuramente il problema è, appunto, noi puntiamo molto sulla prevenzione, ma da questa sede abbiamo già rivolto l'invito ad allenatori, dirigenti e accompagnatori, perché nel momento in cui intervengano anche fatti infausti sappiano intervenire sul posto, ed è questa tutta la campagna proprio di sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare a livello di base, a livello del BLS, che col termine inglese significa Basic Life Support, cioè supporto di vita di base delle funzioni vitali, respiro e circolo.
Grazie al professor Luigi Zulli del San Filippo Neri di Roma, nonché medico sportivo. Noi avremo modo di proseguire con lei ancora per molte settimane per approfondire questo appello alla prevenzione sportiva. Grazie
e
buon lavoro.
Io non finirò mai di ringraziarla, grazie a lei e buon lavoro a tutti. Buona giornata.
Castellani, dalla redazione sportiva di Milano, se sei d'accordo, noi vogliamo proprio sotto Natale, ma anche dopo, lanciare questa campagna. Ma io vorrei che tu, prima di entrare poi nel merito del campionato di oggi con anche gli altri ospiti, Don Leonardo Biancalani, che tra qualche istante chiameremo, grazie a Luciana Fantini e Andrea De Angelis in regia, ti vorrei far ascoltare un contributo, il numero uno, questo a beneficio della regia, per quanto ha detto ieri Zeman a Report, a Rai 3. Ascoltiamo, siamo sempre in tema di medicina dello sport, ascoltiamo Castellani.
Eravamo in ritiro con la Roma e mi si è chiesto cosa non mi piace del calcio al momento. Io ho detto che i giocatori erano costretti a abusare dei farmaci anche se erano sani.
È una denuncia devastante per il calcio italiano. Nessuno aveva mai detto questo, nessuno l'aveva mai detto dall'interno.
Quando ero alla Lazio pesavo giocatore ogni mattina all'allenamento e quindi si aumentava, dice che hai mangiato, non ho mangiato niente, come mai sei aumentato? Sarà quel prodotto.
Quel prodotto era la creatina.
Se uno è sano non ha bisogno di prendere niente, quindi io mi sono informato dal medico, il medico ha detto la danno in nazionale, quindi se serve alla nazionale può servire anche a noi. Poi i giocatori miei l'hanno rifiutato dopo un po' perché non si sentivano bene.
È solo il primo campanello di allarme.
Se un portiere ha 28 anni deve cambiare il numero dei guanti perché ci sono cresciute le mani, non è normale. Poi uno legge magari che il giocatore della nazionale da taglia 46 diventa 52, non è normale. Ci sarà qualche cosa che l'ha fatto gonfiare, non sono i bilancieri o pesi che possono fare sto lavoro in giro di due mesi. Se uno usa farmaco per migliorare la prestazione, per me è doping.
E questo era Zeman, ieri a Rai 3 Report, attuale allenatore del Foggia. Castellani, saluto anche Don Biancalani in collegamento.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie. Zeman ci ha portato due esempi veramente drammatici. Portieri che sono costretti a cambiare i guantoni perché aumentano le mani, crescono le mani. E anche nazionali che passano dalla taglia 46 alla taglia 52. Castellani, questo è anche il calcio di cui non si parla.
Si parla, io la speranza è quella che sia un discorso datato e che si sia fermato ai primi anni 2000, ma non mi sembra che sia così, perché spesso vediamo appunto dei giovani calciatori che arrivano in prima squadra con una conformazione abbastanza gracile e poi non soltanto con la palestra, come dice Zeman, arrivano a delle strutture fisiche imponenti. Quindi il problema fondamentale del calcio italiano è che questo grido d'allarme è stato lanciato da pochissime voci, da rare voci, e queste voci poi alla fine si sono trasformate in una sorta di pazzi che andavano emarginati dal sistema.
Don Leonardo Biancalani, come commenti?
Ma il problema di etica e sport più volte l'abbiamo anche commentato da questo emittente. Credo che sia un principio fondamentale dell'uomo, cioè è l'approccio alla vita, così come all'approccio allo sport, molto semplicistico, che poi crea delle pseudostrutture, cioè il ragazzo che non si avvicina allo sport per divertirsi, ma subito per diventare un campione, ed entra in un sistema che non valorizza il ragazzo in quanto ragazzo, ma come possibile campione per poi metterlo in un possibile business.
Antonio Menenti da studio.
La solita fabbrica dei soldi, ma continuiamo a non scoprire nulla di nuovo. Qualche sera fa, vedendo alcune trasmissioni televisive, si è vista chiaramente una denuncia di un ciclista, ovviamente che non si è fatto riconoscere, che comunque dice che i sistemi del doping sono in continua evoluzione, ma questo già lo sapevamo. Anche il calcio è ancora malato, secondo me, di queste cose, e purtroppo non si capisce che si va a mettere a rischio la salute dei singoli. Non stiamo giocando, stiamo parlando di persone.
Qui stiamo parlando della salute dei calciatori. Attenzione, i calciatori invece si preoccupano, forse anche giustamente, dei loro diritti, e torna in auge il presunto sciopero dei calciatori. Castellani, Don Biancalani, Menenti, ascoltiamo quanto ha detto su questo, una battuta, ve lo ricorderete, Pietro Anastasi, giocatore indimenticabile della Juventus e anche della Nazionale. Ascoltiamo cosa ha detto nei giorni scorsi sullo sciopero dei calciatori.
No, c'era tutela. Quando giocavamo noi, il giocatore doveva accettare la destinazione, ti mandavano in una squadra e ti doveva accettare quello che diceva la società. Purtroppo adesso c'è cambiata la musica, è cambiata che adesso sono i giocatori che comandano, che decidono loro dove andare e dove non andare, mentre prima era la società e dovevi attenerti a quello che ti diceva la società. Prima era troppo da una parte, adesso è troppo dall'altra, non c'è mai stata la via di mezzo.
Pietro Anastasi, ve lo ricordate, Castellani, te lo ricordi?
Come no? Sì, diciamo che anche il calcio si è evoluto e questo qui... Ci sono stati anche però casi di calciatori in passato, come volevo un po' correggere il tiro ad Anastasi, nel senso che ci sono stati gli Antonioni, i Riva, che hanno rinunciato alle destinazioni. Dipendeva chiaramente dal tipo di calciatore, dal tipo di carisma che aveva e di importanza per la squadra.
Torna la minaccia di questo sciopero dei calciatori, però gli sportivi non lo capiscono, Biancalani. È vero questo? Hanno ragione i calciatori oppure quando circolano tanti soldi poi la verità si va a perdere di fatto?
Ecco, io credo che la seconda pista sia quella vincente, la verità si va a perdere. E il problema grosso, gli sportivi non capiscono questo perché sono sempre soggetti al caro biglietto, amano questo sport e fanno dei sacrifici e vorrebbero che come contraltare i loro beniamini facessero altrettanto. È uno sciopero che l'opinione pubblica non capisce e non capirà mai.
Veniamo al campionato, si è giocato, iniziamo i commenti con Antonio Menenti. La follia di Eto'o, abbiamo rivisto la testata di Zidane o comunque una testata alla Zidane ieri nella partita tra Internazionale e Chievo. Perché questa testata di Eto'o che ha emulato Zidane?
Intanto una piccola battuta sull'argomento precedente per chiudere. Non riesco a capire perché a questo punto le società devono pagare dei cartellini in una maniera così esorbitante se poi il giocatore deve e può fare in maniera differente. A questo punto andrebbe calmierato il mercato. Comunque, venendo alla testata di Eto'o, sinceramente il momento dell'Inter non è dei migliori. Il nervosismo è palpabile, si vede nel campo e si vede fuori dal campo, si vede dalle dichiarazioni di Moratti, di Benitez che cerca di mantenere la calma e un basso profilo, però effettivamente l'Inter ha dei problemi sia di rosa a questo punto, questa rosa che l'anno scorso andava benissimo, quest'anno è completamente decimata, ci viene il dubbio che non siano stati spremuti ad arte nel campionato precedente e quest'anno abbia un po' meno, come si suol dire in gergo, birra in corpo, e forse il mondiale si è trascinato tutto in una maniera un po' troppo pesante per alcuni soggetti.
Castellani, ci sarà la sostituzione a breve di Benitez sulla panchina dell'Inter?
Ma diciamo che Benitez è già stato sfiduciato, sicuramente Moratti non l'ha mai accettato, quantomeno lo ha preso come il migliore dei ripieghi possibili rispetto a Mourinho. È chiaro che in queste ore devono un po' decidere, un po' tutta la famiglia Moratti che sta un attimo valutando le possibilità, perché se fosse per Massimo Moratti il primo allenatore da prendere sarebbe Leonardo, perché è un personaggio che a lui piace moltissimo, che conosce bene e potrebbe anche perdonargli il passato da uomo Milan, mentre invece i suoi collaboratori propendono più per Spalletti, quindi diciamo che ci sono anche un po' c'è anche un po' di confusione proprio sul da farsi. Alla fine potrebbe anche prevalere il fatto di tenere Benitez fino a giugno dell'anno prossimo, non è detto che ci sia questa svolta epocale.
Don Leonardo Biancarani, la Lazio ieri ha sprecato tantissimo a Parma, mentre la Roma ha un attacco in crescendo per venire alle romane.
Beh, la Lazio sicuramente ha perso due punti in chiave, evidentemente scudetto, se così si vuol prendere le parole di Reia. La Roma ha un attacco e direi che Ranieri sta veramente miscelando per il momento con grande maestria il turnover e quindi riesce a motivare, come ha fatto poi anche schierando Adriano, tutte le sue pedine a sua disposizione. Se riuscirà fino a fine dell'anno potrà lottare per lo scudetto.
Menenti, il Milan è Ibrahimovic o anche la squadra? La sensazione è che sia un giocatore che risolva le partite da solo, poi fondamentalmente.
Sì, tranne credo rarissimi casi, e non stiamo parlando sicuramente di Ibrahimovic, pochi giocatori sono riusciti a portare avanti da soli delle squadre. Le squadre, se non hanno un impianto ben collaudato, difficilmente riescono ad andare avanti con un giocatore soltanto, anche se è un attaccante, se segna una miriade di gol. Abbiamo molti esempi dei capocannonieri del passato che però la squadra non ha vinto il campionato, quindi è una tendenza, diciamo così, sbagliata a vedere che l'unica persona che possa interessare in questo momento è Ibra. Secondo me ha fatto un ottimo lavoro l'allenatore, che è riuscito a mettere in campo in una maniera abbastanza buona la squadra.
Torniamo a Castellani, perché abbiamo in voce Zamparini del Palermo, il presidente del Palermo, anche perché il Palermo con il Cagliari e con il Napoli sono le tre squadre del Sud Italia che stanno onorando il campionato, Castellani.
Beh, più il Napoli e il Palermo, perché il Cagliari, diciamo, insomma, è stato costretto addirittura a esonerare anche Bisoli a prendere Donadoni, che ha cominciato ieri con la vittoria a Brescia.
Queste squadre, scusami se ti interrompo, stanno andando benino, ma sentiamo cosa ha detto Zamparini sul futuro del Palermo.
Il Garrone, insomma, come me, c'è una certa età, probabilmente vorrà vedere chi lo sostituirà poi nel tempo. È normale, ognuno di noi quando si vede nello specchio maledice l'ora in cui è entrato nel calcio, ma non lo vuole abbandonare.
Quindi abbiamo un Garrone, lo sentiremo tra poco, che vuole vendere la Sampdoria sulle ali anche del caso Cassano. Abbiamo anche uno Zamparini però che vuole mettere sul mercato il Palermo.
Beh, io insomma, non è la prima volta che Zamparini fa queste uscite molto ad effetto, l'ha fatto soprattutto dopo il cattivo arbitraggio che ha subito il Palermo a Milano contro il Milan, ed è stato uno sfogo estemporaneo di un uomo che cerca sempre un po' di calamitare le attenzioni su di sé e sulla sua società. Ma penso che la vittoria di ieri l'abbia già rincuorato e credo che per un po' di tempo smetterà di dire che si trasferirà a vivere in Austria.
Mentre a Genova, in casa Samp, la situazione è tutt'altro che tranquilla. Don Biancalani, vogliamo ascoltare insieme quanto ha detto Garrone sul caso Cassano, che sembra, io vorrei tornare a fare un giro con voi velocemente, sembra irrisolvibile a quanto pare, nonostante anche la pressione dei tifosi della Sampdoria. Menenti, secondo te si risolverà il caso Cassano?
Secondo me no, aspettiamo gennaio e sicuramente vedremo un trasferimento.
Castellani?
Non è detto, io sono abbastanza possibilista su tutto perché il calcio purtroppo è popolato da grandissime contraddizioni.
Biancalani, tra l'altro con un danno anche alla nazionale, oltre che per Cassano.
Sì, certo.
Credo, e l'ho dichiarato, che Garrone andrà fino in fondo a questa storia, un uomo che non vuole mosche sul naso e quindi credo che andrà fino in fondo.
E allora ascoltiamo Garrone su Cassano.
Rimane quella che ho deciso, ecco, e che è quella che è riportata nella lettera per richiesta di deferimento al collegio arbitrale di Antonio Cassano. Cassano dice nella sua intervista, io ho visto quella abbreviata, che lui non ha detto, non mi ha rivolto quegli insulti, cosa che ha fatto ripetutamente. E io credo che in quello che ha detto, sia in buona fede, perché penso che anche a tanti di voi in un momento di rabbia, di ira e così via, avete detto delle cose che poi non vi ricordate. E questo, su questo mi fa piacere poter fare questa mia valutazione, ecco, perché è importante, ecco, perché credo che sia stato singolare per molti che l'hanno ascoltato e lui dice: ma che faccia tosta, queste cose sono state dette, l'hanno sentito un gruppo di tifosi, l'hanno sentito tutti i suoi colleghi, lui dice che non l'ha detta. Probabilmente non ci si ricorda, succede anche a persone tranquillissime, normalissime, che hanno un buon carattere e così via. Cassano è un ineducato, non è mai stato educato.
Si tratta di una profonda delusione personale questa volta?
Beh, senza dubbio, perché ero, come ho già detto sui media, mi sono sbagliato, ho detto aveva ragione Del Neri quando a gennaio scorso, quando c'è stato un po' di maretta nei rapporti Del Neri Marotta con Cassano, mi ha detto vedrà che anche lei un giorno con lei si comporterà come si è comportato con Sensi col presidente del Real Madrid. Io dico assolutamente non ci posso credere, visto che è stabilito questo rapporto molto franco, molto umano, ed è un ragazzo che ha bisogno, in certo senso, pur essendo spavaldo, sfacciato, sfrontato, è fragile.
Castellani, mi sembra di capire che Garrone non abbia molta intenzione di fare un passo indietro, ma se andiamo ad analizzare questo intervento sul piano psicologico, si sente una grande delusione di questo presidente che ha dato molto per la Sampdoria, proprio sul piano umano, e che altre volte anche ha perdonato Cassano.
Ma, diciamo, l'aspetto più triste di questa vicenda è proprio il fatto che a parlare sembra un po' un padre tradito, no? Un padre tradito da questo figlio il prodigo che lui aveva recuperato psicologicamente, tecnicamente. La Sampdoria era diventata veramente una seconda casa per Cassano, che è ricaduto negli stessi errori di sempre. Ed è interessante poi anche proprio il discorso filologico che lui fa proprio la distinzione, cioè Cassanone è un maleducato ma un ineducato, cioè un ragazzo che purtroppo non ha mai avuto le basi dell'educazione fin da piccolo.
Don Biancalani, invece i tifosi vanno oltre questa nostra riflessione e chiedono che Cassano resti proprio per i risultati della squadra, quindi vediamo come il tifoso poi alla fine va oltre quelli che sono gli equilibri interni a una società, il rispetto di un presidente, il ruolo che deve avere anche un calciatore.
Il tifoso è un innamorato impazzito e quindi non è che fa i ragionamenti che fa un dirigente di società, e quindi getta il cuore oltre l'ostacolo, vuol vedere i risultati, vuol vedere la propria squadra trionfare e quindi non fa ragionamenti di tipo logico e di tipo anche disciplinare che una società, un dirigente sportivo deve fare.
Sì, però voglio dire una cosa Luca, riferendomi proprio a quello che ha detto adesso padre Leonardo. Ma i tifosi della Sampdoria all'inizio erano spaccati, c'era un 50-50 che propendevano per Cassano che dovesse fermarsi o Cassano che deve essere cacciato dalla Samp. Era stato annunciato un sit-in sotto casa di Cassano, si sono presentati 50 tifosi, questa testimonianza che ormai forse più del 50%, potremmo azzardare anche un 80-90% è a favore dell'ipotesi di Garrone, appunto di non tornare indietro, di mandar via Cassano.
Torniamo al campionato perché siamo in chiusura, parliamo della Roma, perché la Roma con Borriello, con Totti e Vucinic può avere secondo voi un attacco da scudetto? Io parto qui da studio con Menenti.
L'attacco sicuramente ha un valore al di sopra di una media normale. I giocatori sono in forma, hanno ripreso la loro marcia normale, ovviamente bisogna che siano supportati da un buon centrocampo e da una difesa che comunque sta cercando di riprendere le fila, perché forse il problema più grande della Roma in passato è stata proprio la difesa che aveva preso un po' troppi gol. L'attacco è stupendo, ma questo vale nel momento in cui il mister riesce a miscelare sapientemente questi valori. C'è una grana di troppo.
Cosa ne pensi, Castellani? La Roma può lottare per lo scudetto a questo punto, visto che in campionato praticamente ci sono ormai degli equilibri che si sono riproposti. Milan primo, il Napoli terzo, la Juventus segue con la Roma. Insomma, l'Inter è l'unica un po' in crisi.
Ma secondo me la Roma quest'anno è più forte dell'anno scorso. Se consideriamo che l'anno scorso addirittura aveva scavalcato le ultime giornate dell'Inter e ha proprio gettato via un match ball nella partita famosa con la Sampdoria che gli è valsa appunto la perdita dello scudetto. Io dico che la Roma può andare fino in fondo anche perché ha scoperto un giovane di grande prospettiva come Greco e in attacco oltre a Borriello c'è sicuramente appunto questa grandissima esplosione di un fuoriclasse come Menezza.
Grazie al nostro amico Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Buona settimana sportiva.
Senti a te.
Voi. Noi chiudiamo, Don Biancalani, siamo anche ai saluti. Vediamo se riusciamo ad avere soltanto un flash sul campionato di calcio in Vaticano. Per pochi minuti un telegramma per te, per la settimana che si va ad aprire per lo sport. Don Leonardo.
Ma credo che le italiane nelle coppe si giochino molto, in particolar modo anche l'Inter. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo che veramente anche poi per quanto riguarda l'Europa League possano passare, ecco, cercare almeno qualche italiana di superare il turno.
Grazie anche a te, buona settimana sportiva.
Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori.
Chiudiamo con Paolo Rotundi, il calcio in Vaticano. Paolo, buona giornata.
Eccoci, sarò telegrafico come da mio mestiere. Il campionato di calcio do anche i risultati subito dalla terza giornata e salutando tutti i radioascoltatori, di buon inizio settimana. Abbiamo in terza giornata l'Hermes che è stato battuto dal New Team per 3-0, la Guardia Svizzera ha perso per 6-1 contro i Telefoni, mentre la Fortitudo è stata battuta da Dirseco per 2-1, 4-1 ha vinto la Dirtel contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo. Subito la classifica, al primo posto di nuovo la Dirtel con 7 punti, secondi Dirseco e Fortitudo con 6, solo un punto di distacco, poi a seguire terzi Telefoni, New Team e Guardia 4 punti, l'Hermes 1 punto e purtroppo 0 punti l'Associazione Santi Pietro e Paolo. Questa sera si disputerà l'incontro sempre al campo della Petriana a via Santa Maria Mediatrice. Il primo incontro alle 20, il secondo alle 21:15, il primo incontro Associazione Santi Pietro e Paolo Hermes, che sarebbe appunto la squadra dei musei, mentre il secondo la Dirseco contro la Guardia Svizzera. speriamo una partita senza incidenti, perché la Guardia è abbastanza penalità come squadra, parlo di provvedimenti disciplinari. Comunque,
quindi Guardia Svizzera e Vaticano fallose in campo, ecco, su un campo di calcio.
Adesso non mi fanno più... No, c'è qualche cosa, anche noi, anche quelli della Dirtele, per carità.
Certo.
Così adesso
Paolo, sono battute, torneremo a parlare, sì, del calcio in Vaticano.
Sono duri, sono uomini duri, ecco che cosa volevo
dire.
Mentre la New Team e la Dirtel domani alle 20, per poi seguire domani, quindi, se qualcuno non vuole vedere Roma-Bayer, venga a vedere il New Team contro la Dirtel. Poi c'è a seguire i telefoni contro la Fortitudo, che dovrebbero essere entrambe due belle partite, soprattutto telefoni e Fortitudo, perché la Fortitudo è intenzionata quest'anno di nuovo a stare al primo posto. Volevo solo accennare un'ultima cosa, due secondi, e abbiamo affrontato con la rappresentativa del governatorato la squadra delle vecchie glorie della Lazio, per citarne alcuni, Bruno Giordano, Di Chiara, e abbiamo perso 2-1, così.
Grazie a Paolo Rotundi, Calcio in Vaticano torna la settimana prossima. Siamo in conclusione di Non Solo Sport, da Luca Collodi e anche da Antonio Menenti, l'appuntamento va a lunedì prossimo. Grazie e buon lavoro.